Buonasera a tutti, amici di Radio Incredibile. Siamo arrivati alla seconda puntata di Io divulgo forte la scienza bellezza per questo periodo di lockdown per il Covid-19. Questa sera, in questa seconda puntata, parleremo di alcuni aspetti più tecnologici rispetto a quelli che abbiamo trattato l'altra volta col professor Saracco. Parleremo di aspetti legati all'interazione uomo-macchina, alla tecnologia e anche all'industria 4.0, di cui si parla tanto. Cercheremo di capire un po' meglio cos'è. Per spiegarci un po' queste cose e per chiacchierare un po' con noi, stasera c'è il dottor Francesco Pezzuoli, che è dottorando in matematica dell'Università di Camerino. Adesso ve lo faccio conoscere e poi diciamo un po' meglio qualcosa di lui. Eccoci qua, buonasera Francesco.
Ciao, ciao a tutti.
Ben trovato. Allora, dicevo, Francesco Pezzuoli, che è in questo momento dottorando in matematica dell'Università di Camerino, giusto?
Sì, matematica applicata, sì.
Matematica applicata, laureato in... computer science e in diciamo
sì, software
la laurea, laurea master diciamo in computer science, ma vedremo, esperto di tecnologie di industria 4.0, soprattutto perché diciamo ha promosso insieme appunto a altro personale dell'università lo spin-off Limix, che è legato all'Università di Camerino. Come la settimana scorsa, intanto è con noi Valeria. Ciao Valeria, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao
ragazzi.
E ci aiuta nel portare avanti la trasmissione. Allora, appunto, Francesco, io ho detto due minime cose su di te.
Sì.
Ecco, in realtà noi ci conosciamo da un po' di anni proprio perché... Francesco viene dal territorio delle Marche Basse, come si dice qualche volta.
Il più basso di tutti, Massignano, stiamo proprio al confine.
Esatto, esatto, siamo vicinissimi. Ed è appunto, è stato uno dei primi, è stato uno dei fondatori di Limix, che è uno spin-off dell'Università di Camerino, che si occupa di tecnologie. Intanto in qualche modo a basso costo, poi spiegheremo meglio in che senso, applicate sì. Quale può essere l'utilizzo più sociale.
Sì, tecnologie a impatto sociale, forte impatto,
esatto,
sociale.
Impatto sociale, grazie, non mi veniva la locuzione. Prego, corretta. E infine la applicazione di queste tecnologie anche ad altri campi, per cui insomma vedremo un po' quali possono essere i possibili sviluppi. Allora, partiamo dall'interazione uomo-macchina, no? Oggi la tecnologia si sta facendo sempre più invasiva, nel senso che al di là, poi ne parleremo, dei chip che ci vengono messi sotto pelle quando non lo sappiamo.
Poi ne parleremo.
Ne parliamo dopo, perché appunto in periodi come questo un po' nessuno è esente da queste cose, quindi poi cercheremo di parlare anche di fake news e situazioni di questo tipo anche legate all'argomento di stasera. Ecco, parliamo un po' di questa idea dell'interazione uomo-macchina e di come l'avete sviluppata anche con Linux.
Sì, allora, io tra l'altro parlo di interazione uomo-macchina perché insegno al corso di laurea magistrale in design computazionale ad Ascoli Piceno, e da lì poi sono stato spronato anche a studiarmi la materia vera e propria dell'interazione uomo-macchina. E lo faccio insieme al professor Bradini, che non so se ci sta seguendo, ma saluto. E, nulla, interazione uomo-macchina è vastissima, cioè è interazione uomo-macchina, pensate al pulsante rosso del tabellone LAN che dovete premere in caso di emergenza, quindi è fatto rosso grande, oppure quello che vedete all'interno dei impianti industriali, proprio perché la prima cosa che si deve fare è quella di premerlo in caso di emergenza e deve essere chiaro. Che va appunto da questa semplicissima cosa fino ad arrivare all'interazione con i robot, quindi anche semi-umanoidi, che possiamo pensare al film fantascientifico di Io Robot, dove c'era presente Will Smith. Non so se penso che l'abbiate visto tutti.
Io ho letto il racconto di Asimov, devo dire.
Addirittura.
Il film non l'ho visto.
Ok. No, vabbè, carino. Il libro credo sia meglio, però il film è comunque carino. E quindi ecco, copre tutta questa vastissima area e tira dentro quella che è la psicologia cognitiva applicata poi appunto all'interazione. Faccio sempre, principalmente ci sono tre fondamenti dell'interazione con la macchina, tre principi che quando una persona va a progettare un'interfaccia deve andare a garantire. C'è il principio che si chiama dell'affordance, ovvero l'oggetto o il dispositivo, l'interfaccia deve dare subito, si deve far capire subito, nel senso, se io ti do una bottiglia e te sai immediatamente cosa farci, no? Okay. Immaginiamo che io, per confondere se ha un cattivissimo designer o cattivissimo progettista di interfacce, ti vado a mettere la bottiglia sulla punta della scarpa. Tu prima noti la scarpa, solo dopo tanto tempo capisci che era una cosa simpatica, una bottiglia a forma di scarpa. Okay? oppure, cioè, il concetto dell'affordance, ecco, è anche dato un altro esempio da... se te vedi una palla da calcio, che fai?
Gli dai un calcio.
La prima cosa che gli dai è un calcio, ok. Se vedi una palla più piccolina, così, sempre tipo quella da calcio... gli dai un calcio, la tiri con le mani, no? La palla a mano,
sì,
palla
a modo. Pure, forse darei un calcio anche
se
a quello.
Sì, se vedi una pallona con scritto 5 kg sopra, che fai, gli dai un calcio?
No.
La palla media. No, ok, appunto, quella è anche affordance. Quindi una volta che si rispetta questo principio, già si è a buona strada. Poi c'è il principio del mapping, una cosa molto fuorviante che a me capita sempre, lo usiamo tutti i giorni, che il 90% di questi dispositivi è un cattivissimo mapping, per farvi capire meglio cos'è il mapping, sono i fuochi e le manopole del gas. Ah. Ok, non so se vi è chiaro. Quando dovete accendere il gas, dovete sempre controllare qual è questa, quella di sto fuoco, quest'altra. Cioè, a me capita sempre, perlomeno. Ah. Perché non è mappato bene quale manopola accende quale fuoco. Non è mai mappato bene.
Cioè, purtroppo... controintuitivo.
Sì, controsenso, esatto, controintuitivo. E poi quella del feedback, e per il feedback immaginiamo il nostro telefono, che ce ne dà tantissimi, uno diverso per il messaggio, uno diverso per le chiamate, suoneria, bla bla. Non vi sto ad annoiare oltre, però ecco, fondamentalmente questi sono i tre principi per creare una buona interfaccia. Più c'è anche tutto il buon design, eccetera, però sono questi di quelli che poi mi piacciono particolarmente e che insegno all'interno del corso. E poi con Linux, come dicevi, abbiamo applicato le competenze sia mie sviluppate durante il percorso di studi in informatica, dottorato in matematica, e questa attività di docenza riguardante l'interazione con la macchina, sia quella del mio caro socio e collega Dario Corona, che spero ci stia guardando. Ciao Dario, che salutiamo. È un matematico...
Dario è quello che ha fatto l'intervento a TEDx a Ascoli.
Ascoli, sì.
Lo abbiamo intervistato, quella di Incredibile.
Sì, 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 lo verrà intervistato.
No, è stato, intervistato all'epoca.
Ah, è stato?
Sì, sì.
Ah, quando a te, non lo sapevo.
Lo intervistai io.
Non ero a conoscenza. Sì, non ero a conoscenza. Dicevo, scusa, dicevo. Sì, ho perso un attimo il filo di Linux. Dario, che è un matematico applicato, quindi ha fatto il dottorato in matematica. E poi ci sono tanti altri professori, tra cui la professoressa Corradini, che ci segue sin dall'inizio. A me mi ha fatto i corsi di fondamenti di automatica e controlli automatici alla triennale. E, poi vabbè, tanti altri, Fabio Giannoni, Roberto Giambò, eccetera, eccetera. E che salutiamo tutti,
Dipartimento ecco, grazie di matematica queste... di Unicam.
Sì, tutto il Dipartimento di Matematica di Unicam. Grazie a queste competenze che c'erano già come gruppo di ricerca, perché noi prima eravamo un gruppo di ricerca, abbiamo poi deciso, visto l'affiatamento che c'era in particolar modo con Dario, di creare questo spin-off, ovviamente coordinati dai docenti che ci hanno sempre supportato. Abbiamo poi deciso, in principio, cioè c'era già l'idea di creare questo spin-off, poi abbiamo deciso di farlo su un dispositivo che mi era venuto in mente a me durante gli studi triennali, pensando a quelli che sono i sensori inerziali. Per renderlo chiaro, i sensori inerziali sono dei sensori composti da accelerometro, giroscopio e magnetometro. Facendo una sensor fusion, si dice, quindi fondendo i dati provenienti da questi sensori, si riescono a ottenere accuratissime orientazioni dell'oggetto. Okay?
Scusa se ti interrompo, Francesco. No, per capire, per spiegare un po' diciamo sì, sì, i sì. termini. No, per spiegare un po' i termini. Un magnetometro è un sensore che è in grado di misurare il campo magnetico e poi mi hai parlato di un giroscopio.
Giroscopio. No. Che misura la velocità angolare del corpo.
Esatto, ed è in grado di dare la posizione nello spazio.
Sì, il giroscopio, quello poi magari non quello vecchio, cioè te sicuramente sai qual è, quello con i assi che ruotano.
Io sono un povero fisico laureato 20 anni fa, quindi il giroscopio per me è la ruota di bicicletta.
E quello misura poi questo elettronico, adesso chiamiamolo, con delle forchette minuscole, eccetera, misura la velocità angolare del corpo dell'oggetto. E poi l'accelerometro, appunto, misura l'accelerazione dell'oggetto, quindi come si distribuisce l'accelerazione di gravità sui tre assi, fondamentalmente, quello è il dato più utile. Poi facciamo una fusione appunto di questi dati e grazie a dei bellissimi algoritmi otteniamo le orientazioni, quindi per orientazione si intende, cioè qui una chiavetta USB, come è orientato questo oggetto nello spazio, appunto io così sto cambiando orientazione è diverso da traslazione o posizione, perché così io sto traslando e muovendo l'oggetto nello spazio ma non sto cambiando orientazione, quindi questo non è in grado di rilevarlo ma questo sì.
Però poi avete integrato anche con dei sensori di traslazione, eccetera, eccetera.
Di flessione, sì, abbiamo messo altri sensori, altre interfacce per la comunicazione, come quello appunto con uno smartphone. Alla fine quello che abbiamo creato è un guanto indossabile che è in grado di tradurre dei segni in voce. Quindi interpreta esattamente il movimento della mano e delle dita e siamo in grado di crearci, grazie alla comunicazione dell'app dello smartphone, un set di gesti che poi verranno tradotti in parole, in lettere, in frasi, in numeri, quello che ci pare. E era stato originariamente pensato per le persone sorde, ma poi abbiamo scoperto che non è solo per le persone sorde, anzi, può aiutare molto di più ragazzini o bambini che sono affetti da autismo non verbale. Utilizzando questo dispositivo nel tempo potrebbero imparare a vocalizzare meglio, dovrebbe stimolare la loro vocalizzazione. Oppure abbiamo presentato un bando per la Regione Marche con il Santo Stefano, un centro eccellenza marchigiano che penso conoscete, di riabilitazione, che vuole usarlo su gli emiplegici da ictus, quindi per riabilitare persone che prima potevano parlare ma poi hanno perso, purtroppo a causa dell'ictus, a causa di un incidente stradale, ad esempio con una lesione alla colonna vertebrale, l'uso della parola e potrebbero, diciamo, riabilitarsi più velocemente grazie a questo dispositivo. Ecco, questo è quello che facciamo con Linux, oltre a altre cose.
Comunque, diciamo che in realtà poi è la fantasia il limite, nel senso che una volta che io ho in qualche modo implementato l'idea di avere l'interazione mia con questi sensori e quindi in questo momento con la cosa che ci viene più facile, che è l'app del cellulare, in realtà poi è alla fantasia del programmatore e di chi, diciamo, si inventa l'applicazione di trovare la modalità. Dico una stupidaggine, cioè io il guanto lo posso indossare e fare. A me mi viene in mente questa cosa che è tipo mi viene in mente Minority Report con quello che fa sì. scorrere gli schermi diciamo muovendo semplicemente le mani in maniera, oserei dire, olografica, o comunque di interagire con qualsiasi cosa. Cioè, se io decido che questo gesto vuol dire apri, accendi la luce, io entro dentro casa sì. e faccio così, portando il guanto, accendo la luce. Quindi...
Sì, sì, collegandolo al nostro impianto domotico di casa, si potrebbe fare.
E poi in questo periodo in cui magari ecco, il contatto è una parola off limits, perché tutti hanno paura del contatto. Io vedo in azienda, noi siamo rimasti aperti durante questa pandemia, quindi conviviamo in uno spazio, no? E quindi la parola contatto, io accendo le luci, io apro la porta e viene un po', casca un po' perfetta questa cosa, anche perché appunto più che interazione macchine-uomo è interazione fra le macchine e i limiti dell'uomo, probabilmente,
sì.
no?
Sì, 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 buono spunto, sì, assolutamente. E anzi, per riagganciarmi a quello che diceva prima Andrea sul limite che è solo degli utilizzatori o delle persone o degli inventori, i makers, chiamiamoli come ci pare, quello che ripeto sempre e costantemente ai ragazzi, spesso si lamentano, no, durante il corso, perché loro sono designer, io gli butto giù concetti di elettronica, di informatica, algoritmi, quindi mi guardano e attengo spesso, ti voglio uccidere sulla fronte. Però è quello, il consiglio è quello di non lamentarsi, ma di prenderlo innanzitutto come un corso che li fa crescere, e in più dicendogli che appunto Leonardo da Vinci si sarebbe mangiato le mani, anzi si sta mangiando le mani per poter essere oggi nella condizione in cui ci troviamo noi, perché possiamo apprendere veramente qualsiasi fonte da internet, da università che ormai è a portata di tutti, si può affermare assolutamente questa cosa, e in più da tutte le tecnologie e gli strumenti abilitanti che abbiamo, come appunto raccontavi te, Industria 4.0, sensori a basso costo, stampanti 3D, qualsiasi cosa, cioè oggi veramente c'è solo il limite che è l'immaginazione.
Allora,
beh, c'è Andrea, ha scritto una domanda sotto, una domanda retorica, aggiungerei, un po' troppo impegnativa, tipo a che cosa serve la tecnologia?
Guarda, in realtà, ecco, parto, se non ricordo male, era più o meno questo il titolo dell'intervento di Dario a TEDx, perché si parlava proprio di questo. Infatti, diciamo, ci sono due aspetti che volevo un attimo toccare. Il primo è appunto di come questo tipo di tecnologie e le idee possano fare quello che, diciamo, la nostra società dovrebbe provare a fare in assoluto, cioè l'intervento di Dario al TEDx mi colpì perché diceva proprio: in realtà la tecnologia deve servire a mettere, non a mettere tutti sullo stesso piano, ma a fare in modo che si riducano le distanze. Quindi il fatto, per esempio, che una persona sorda, o viceversa, io certe volte ci penso anche al contrario, no? Io riesco a parlare con una persona che ha delle difficoltà diverse, ha delle caratteristiche diverse rispetto alle mie, riduca le distanze. Questo penso che sia lo scopo principale della tecnologia in una società, come posso dire, un po' migliore di questa rispetto a per fare una citazione, per fare una citazione cinematografica.
Quindi, sì, assolutamente sì.
La citazione corretta è un po' più decente di questa.
Sì. Ma anche perché oltre a questo, le persone con delle disabilità spesso, no, anzi quasi sempre, hanno una visione del mondo che è totalmente diversa da quella nostra, no? Perché ovviamente si vivono esperienze diverse. E proprio questa visione del mondo diversa, comunicandola attraverso l'utilizzo di questi dispositivi o altri, pensiamo a Stephen Hawking che comunicava con una specie di tastierino messo sulla sedia a terra, Mi sentite bene, vedo Andrea che non...
Parla un po' no? Più lentamente, cioè abbiamo il segnale, okay. Non è buonissimo.
Ok, dicevo, proprio per la loro diversa visione che hanno del mondo, ci possono trasmettere questa visione e farci apprendere qualcosa. Pensiamo a Stephen Hawking, che è uno dei più grandi fisici che abbiamo avuto, e comunicava con noi grazie a quello strumentino simile a una tastiera che aveva sulla sedia a rotelle, e pensate quello che è riuscito a dare al mondo grazie alla tecnologia. Ce ne stanno tantissimi altri, e la tecnologia sì, serve proprio, dovrebbe servire anche a questo, principalmente a questo. E spesso invece viene usata male o in maniera stupida per fare tutt'altro. Io ce l'ho un po' con i social network usati in maniera sbagliata, cioè, sono un bacchettone e ce l'ho tantissimo lì. Una maniera giusta dell'utilizzo dei social network magari è quella che stiamo facendo adesso noi, cioè per divulgare un po' di scienza li stiamo utilizzando perché è una piattaforma accessibile a tutti, quindi se uno ha una grande idea da divulgare, se vuole divulgare scienza o altre materie, assolutamente uno strumento ottimo. Però ecco, io odio chi perde tempo. Io odio con tutto me stesso chi perde solamente tempo davanti ai social network. Perché sono, come dicono gli inglesi, time consuming in una maniera devastante, non ti accorgi di perdere 3, 4, 5, 6 ore lì davanti al giorno, e tu con quelle 5-6 ore facevi attività fisica, stavi con la tua famiglia, non lo so, qualsiasi cosa, ecco. Però no, perdi quelle 3, 4, 5 ore di tempo al giorno, e la media è quella, non dico numeri esagerati, lì davanti senza, perdendo tempo, perdendo la tua vita.
In effetti il tempo è l'unica cosa che ci abbiamo, sta a noi decidere come spenderlo, no?
Allora, la risorsa è più importante dei soldi. Tanti imprenditori, cioè c'è stato una volta un imprenditore poi locale che mi ha sconvolto con una sua affermazione, no? Mi ha detto, te come imprenditore, lui c'ha 70 anni, forse un pochetto di più, però tra i 60 e 70, adesso non ricordo benissimo, e mi disse, te come imprenditore, appena aperta la società, l'Inix, vali molto, molto, molto più di me. Che dici? Cioè, non è assolutamente vero, perché ho iniziato adesso, non capisco quasi niente di imprenditoria, ci sono buttato a capofitto senza conoscere nulla, e mi ha detto, no, non è vero, perché tu dalla tua parte hai il tempo, a me mi è quasi finito, e invece tu adesso parti, sei partito giovanissimo, con tutta una carriera davanti, sei sveglio, intelligente, e in più c'hai tantissimo tempo davanti, quindi tu come imprenditore vali molto più di me. Effettivamente se uno sfrutta male il tempo già partendo dalle medie, immagino un ragazzino delle medie col cellulare che perde 5-6 ore davanti al giorno, poi quando arriva a 20-30 anni i risultati si sentono, insomma. Quindi ecco, non odio chi spreca il tempo per questo.
non hai nessun come darti torto. Senti, allora, parlando di cosa serve la tecnologia, stasera con noi purtroppo non c'è potuto essere per altri impegni, ma avevamo invitato anche un altro rappresentante dell'Università di Camerino, che è Davide Paciotti,
sì,
che è il responsabile del laboratorio di prototipazione della facoltà, sì, di architettura, perché appunto un altro uso proprio di questi giorni della tecnologia, ecco, parlacene brevemente perché tu sei stato coinvolto in questo, sì, progetto.
Vai. Sì, appena Davide, appunto, che salutiamo, speriamo che è collegato anche lui, mi ha parlato di questo progetto della realizzazione attraverso l'uso dell'additive manufacturing, noi lo conosciamo meglio come stampaggio 3D, stampa 3D, delle valvole del progetto Isinnova. Mi sono buttato subito ad aiutarlo, ad aiutare gli altri del gruppo, Antonello, Alessandro, Jacopo, che salutiamo sempre, tutti i docenti della Scuola di Architettura e Design di Ascoli Piceno, e appunto ci siamo buttati lì insieme ad altri ragazzi poi del territorio, abbiamo contattato anche altri ragazzi del territorio, tra Sant'Egidio, Comunanza, c'erano alcune Comunanza, Ascoli Villa Pigna per stampare con tutte le stampanti che avevamo a disposizione queste valvole nel minor tempo possibile per consegnarle poi alla regione che le avrebbe adattate alle mascherine da snorkeling di Tetra per farci dei respiratori per terapia subintensiva in mancanza di altro, diciamo. Ecco.
Quindi l'utilizzo ecco, della tecnologia per, come posso dire, per un bisogno che si è creato che con le procedure industriali standard non sarebbe stato possibile, diciamo, sostenere. Ecco,
sì, più che altro si è adottata...
Vai.
Dimmi. No, dicevo, si è adottata la strategia distribuita, no? Come con i server che sono distribuiti in tutto il mondo e ci inviano informazioni, abbiamo distribuito tutte, avevano già comprato queste stampanti i ragazzi che ce l'avevano e noi su il laboratorio. C'erano tutte queste stampanti distribuite in giro per il territorio e ognuna di loro ha stampato più pezzi che poteva per 1 o 2 settimane fino ad arrivare ad obiettivo. Cosa che a livello industriale solitamente si fa con lo stampo. Però si devono realizzare gli stampi, sono molto costosi. Anche le valvole che poi si realizzavano erano difficili da fare con lo stampaggio a iniezione. Poi credo che qualche azienda vicina di Sinnova ce l'abbia fatta, ma quando noi già avevamo realizzato tutto, quindi alla fine abbiamo, cioè, siccome c'è una grande richiesta a livello nazionale, quello che ricordo, Decathlon ha donato 10.000 maschere, noi abbiamo coperto subito almeno queste della regione. Sì. Ah, poi ringrazio pure l'azienda Campetella in provincia di Macerata che ce n'ha donate 80. L'ha fatto con un'altra stampante fichissima che è sempre la stampante 3D però tecnologia SLS. Per gli appassionati andatevelo a vedere perché
No, però ecco, magari veniamoci un attimo anche noi, nel senso che questo è un po' il principio dell'industria della personalizzazione diffusa, mi pare si chiami, io non poi rischio di dire
sì,
termini sbagliati.
Customizzazione, sì, personalizzazione, sì.
Ecco, è un po' il principio di quella che è nota come industria 4.0, no? Che è appunto il fatto che io decido che cosa voglio e sono in grado, non di costruirmelo da solo, però diciamo di fare dei pezzi singoli che sono quelli di cui magari ho bisogno, magari per riparare una cosa piuttosto che per avere un oggetto di design, magari vabbè in questo caso è meno, come posso dire, meno operativo dal punto di vista industriale, sì. Però insomma sempre...
Sì, oppure noi ad esempio lo utilizziamo tantissimo per prototipare. Cioè, prima che te vai a fare lo stampo, ti fai tutti i prototipi del caso con la stampante 3D in filamento PLA che costa, chilo di PLA costa 15 euro e ci sta più o meno, perché poi ti porti.
Puoi parlare un po' più lentamente perché la connessione non è proprio splendida.
Scusami.
No, figurati.
E niente, dicevo che è molto utile per prototipare. Quindi ti fai tutti i tuoi prototipi del caso, prezzo bassissimo, non so, mi sento o no?
Ti senti, ti perdiamo, non è chiarissimo, c'è un po' di...
Tu ci senti bene?
Io mi sento benissimo.
Tu bene.
Allora, hai l'uplink che non è proprio massimo. Vabbè.
E niente, dicevo, quindi è utilissima per la prototipazione, noi lo usiamo tantissimo per prototipare, quindi ti fai tutti i prototipi del caso del tuo oggetto, poi quando sei arrivato a un prototipo decente lo mandi in produzione, in teoria.
Posso fare una domanda lato grezzo, cioè ingegnere?
Vai.
Allora, no, a livello di progettazione prototipi è tutto chiaro. Mi chiedevo per curiosità, magari penso di interpretare anche la curiosità di qualcuno che ci segue da casa, Dal momento in cui io introduco nel mio ciclo industriale, quindi ecco, sono un imprenditore, sono una persona che lavora all'interno di un ciclo produttivo, di un'industria, se io volessi portare dentro il mio ciclo, quindi rinnovarlo usando le tecnologie nuove, usando tutto quello che aziende come spin-off, aziende come la tua, riescono a donarmi, cosa posso fare io a livello di non proprio marketing nel senso di pubblicità per fare un po', scusate la meretrice, ma per attestare e anche divulgare, perché no, agli altri imprenditori, alle altre industrie, che io sto andando in quella direzione, cioè io sto lasciando il mondo della vecchitudine, dell'obsolescenza, sì, e sto andando verso la tecnologia. Ci sono, non so, forse mi vengono in mente delle norme d'adozione volontaria oppure dei bollini di qualità che mi dicono ok, io sto facendo questo, giusto perché appunto magari mutuando il discorso da altri tipi di settori, che ne so, il settore alimentare c'ha il bio. No, se c'è il settore bio, io so che cosa stai facendo. Molte aziende spingono molto su che tipo di energia io sto utilizzando nel mio, sì, stabilimento, e quindi ho le 50.001, ho le certificazioni, ho gli sgravi fiscali, ho i certificati bianchi e verdi. L'apparato legislativo con gente o adozione volontaria ci ha seguito un po' in questo senso? Cioè esiste il bollino del fatto che io sono fico dal punto di vista della tecnologia?
Il bollino credo che in primis sia quello di, perlomeno per le piccole e medie aziende, quello di PMI innovativa. Cioè, okay, cerchiamo di fare ricerca in primis. Poi nel momento in cui uno fa ricerca all'interno della propria azienda, penso che venga naturale far scaturire quell'essere, quell'identità nuova che si sta costruendo l'azienda, anche a livello di marketing. Comunque non credo ci sia proprio un bollino così, l'unico che mi viene in mente è quello di PMI innovativa, azienda innovativa. Figaggine scientifica, grazie Claudio. Però sì, assolutamente ci sono appunto miliardi di modi come quello dei social network per comunicare questo utilizzando solo strumento i social network per comunicare quello che si sta innovando e quello che si sta facendo riguardo all'innovazione all'interno della propria azienda. Poi la domanda è sempre quella, serve? Cioè, te che produci, non so, tappi di bottiglia, ti serve la stampante 3D? Okay. Sì, magari tu dici voglio fare il mio nuovo prototipo di tappo e lo faccio con la stampante. Oppure voglio aprire una nuova ala proprio per la prototipazione, quindi faccio servizi di prototipazione per altre aziende, chiunque vuole, tanto le stampanti sono molto accessibili, quelle a filamento perlomeno. Poi ci stanno anche le stampanti 3D da 500.000 euro, che sono quelle SLS dell'HP, che sono fantastiche. E è proprio una di quelle, la Campetella ci ha stampato i pezzi.
Ok, grazie.
Senti, Francesco, io volevo cambiare un attimo discorso, riprendere in parte quello che avevamo detto prima, no? Allora, in questo mondo che è continuamente in evoluzione, perché vediamo che anche da questo punto di vista, nella tecnologia, per esempio, ecco, parliamo adesso delle stampanti 3D, c'è una evoluzione abbastanza rapida, insomma, io ecco, da un po' di anni la seguo anche per la scuola per la quale lavoro, insomma. Sì. Per mettere insieme un po' di cose che vanno anche un po' di moda in questi giorni, di cui tra l'altro il nostro amico Claudio ha parlato oggi pomeriggio in un webinar per l'associazione Next, ci sono già dei falsi miti che vanno in giro su queste cose, cioè ci sono già, ecco, delle fake news sull'inter, per esempio sull'interazione uomo-macchina, quella che mi veniva in mente prima del discorso dei chip sottopelle, no? Ma in qualche modo già questo, diciamo, questo mondo in cui ti trovi a lavorare tu, al di là del debunking normale che facciamo ormai un po' tutti noi che facciamo parte di questo campo, perché insomma questa rubrica è partita un po' per quello durante il terremoto del 2016. Ecco, qual è un po' la situazione della comunicazione di questo settore in questo momento?
E allora, dipende, nel senso, perché ci sono tantissime fake news che vanno in giro, anche di tecnologie abilitanti che promettono il mondo, ma che in realtà non ci sono. Una di quelle, io mi ricordo, il famoso chip sottopelle grande come il chicco di riso, che lo leggo questo articolo su vari giornali, anche inglesi, penso da quando facevo le scuole superiori, quindi ho finito le superiori nel 2010, so, diciamo, okay. È riandato di moda adesso, ogni tanto poi ciclano e si ripresenta. E, adesso leggevo pure su Facebook che l'Europa imporrà l'utilizzo di questi dispositivi sottopelle. Assolutamente no, non credo proprio. E, niente, il consiglio che... Come?
No, mi ha fatto ridere, no, non credo proprio.
Non credo proprio. Ecco, il consiglio che ovviamente è semplicissimo, ma che funziona sempre, è quello di verificare le fonti. Non possiamo dare, tra scienziati, no? Tra di noi magari, o anche tra medici, non c'è bisogno di fare debunking, perché la persona accademicamente preparata, scientificamente formata, già sa quella che si sta dicendo, una stupidaggine, quindi la ignora in 5 millisecondi. Il problema è per chi non ha un background scientifico o medico, in questo caso, nel caso che stiamo vivendo, che può essere attratto da quella teoria e sposarla. Cioè, la cosa colossale che c'è è quella della terra piatta, no? Che ormai... E lì, purtroppo, come fa? Cioè, già parlarne è imbarazzante. Purtroppo no, stiamo nel 2020 e ci sono persone che credono che la terra sia piatta.
Il fatto è che al di là della scienza, il meccanismo psicologico che c'è dietro è un po' subdolo, perché le persone hanno paura, per cercare rassicurazioni credono, hanno bisogno di credere nelle teorie paurose, perché cioè, ti mettono ancora più paura.
Sì, no? Sì, sì. Sì, poi che la terra sia piatta non so come metta paura, non capisco la cattiveria del dire ci stanno illudendo che la terra sia tonda, cioè anche se è piatta cosa cambia, nel senso, non capisco. Non è, okay. È un ingegnere, è spero gli abbiano tolto la laurea.
Ma è vero, sarà falso, dai.
No, non lo so, non lo so. Io so che c'è stata una ragazza, non mi ricordo di quale nazione o nazionalità, che voleva portare come tesi di dottorato proprio sostenere che la terra fosse piatta, e l'hanno cacciata e le hanno tolto il dottorato immediatamente, cioè giustamente. E...
no, senti, raccontaci quella più, ecco, nel settore tecnologico, cioè io adesso non mi vengono in mente, perché io in questo periodo ci sono quelle mediche, io come dicevo mi sono occupato un pochino di quelle del terremoto del 2016. Mi ricordo che diciamo, in qualche modo debunkai, non so se si può usare questo termine,
sì, tra
l'italiano e l'inglese, quello che diceva che i terremoti erano causati dall'allineamento dei pianeti, e ce n'era una che girava.
Attualmente, a livello tecnologico, non me ne viene in mente, purtroppo, mi cogli impreparato in questo momento.
Quelle 5G, sotto pelle, non ce ne sono tante altre.
Le 5G?
Ah, il 5G, è vero, verissimo, grazie. E, lì che dire, non so, sono tante antenne, più antenne, cioè c'è questa cosa che è parecchio in discussione, dicono hanno aumentato di tantissimo il numero di antenne presenti sul territorio, e quindi ci mandano in continuazione le reazioni. Quello che fa male solitamente, poi da fisico qua ne puoi parlare più Andrea che io da informatico, assolutamente, perché lui è il fisico della seduta. E credo che quello che sia importante sia la potenza, no? Che credo si aggiri sotto al milliwatt, quindi esatto. Parliamo di cose stupide.
Erano molto peggio gli start-up della Motorola, che quelli veramente sì. L'esperimento che facevano per far scoppiare i popcorn.
Sì,
la quantità di energia era assolutamente molto maggiore.
La potenza, diciamo, quella dell'antenna, cioè che ci arriva è sotto il milliwatt, quindi assolutamente parliamo di cose irrisorie. Poi certo, stare 18 ore in chiamata consecutiva con il telefono attaccato all'orecchio lo sconsiglio a chiunque, quindi non fatelo. Però nel momento in cui la connessione non è attivata, non c'è nulla e noi non teniamo il telefono qui vicino, ci sono questi enormi rischi per la salute, insomma.
Sono persone che magari fanno sotto al sole senza crema solare, per esempio.
No, infatti è molto più pericoloso, sì. Però, se c'era, cioè, immaginiamo per tutti il forno a microonde, che appunto lo usiamo per far scoppiare popcorn o per riscaldare qualsiasi cosa contenga acqua, quando mettiamo al massimo, perlomeno il mio va sui 700 watt. Quindi che è 700.000 volte più grande la potenza di quella dell'antenna del telefono. Quindi ecco, c'è una bella differenza, insomma.
Vabbè, ecco, l'importante in tutte queste cose è appunto documentarsi e, diciamo così, ieri ne parlavamo l'altra volta con...
quell'altra che ti volevo dire, che mi è piaciuta tantissimo, ho fatto questo esperimento. Ho preso mia madre e... Il padre della mia ragazza, che saluto, Camillo, probabilmente ci sta guardando, e mia madre, ovviamente non è laureata in medicina, e c'aveva un'attività commerciale qui a Marsignano, quindi non è preparata sulla cosa, ma quello che dicevo prima dipende dal background. L'ho detto a mamma, ma mo arriva il caldo, arrivano le zanzare, il virus prende, pizzica una persona e trasmette all'altra. E subito si è allertato, cioè è vero, cioè, ha cercato di capire, nel senso, questa cosa che magari qualcuno che ci sta rendendo possa pensare sia vera. Quando l'ho detta al padre della mia ragazza, che è medico, e in 3 millisecondi mi ha detto no. Quindi, appunto, per confermare la tesi di prima, affidatevi alle fonti scientifiche o alle persone che si occupano di quel mestiere, insomma. E evitate di... giudicare senza
conoscere. Adoro che quando facciamo questo programma con Andrea, le quantificazioni di tempo, spazio e qualsiasi altra grandezza vengono date coi multipli e coi sottomultipli. Cioè, non succede mai, nella mia vita succede sempre dentro di me, con gli altri vengo presa in giro, però con voi no, e quindi millisecondi.
No, ci capiamo.
Fantastico.
Oh, guarda che, come per citare il mio professore del liceo, se tu sai che pico vuol dire 10 alla meno 12, fai parte del 2% della popolazione, se non è lì, Lui lo diceva per i logaritmi, buonanima. Lui diceva, in quarto ci disse, adesso facciamo i logaritmi, quindi entrate nell'elite di quel 2% di popolazione che, se andate a chiedergli che cos'è un logaritmo, se lo ricorda.
Beh,
allora,
ci vanno di moda, no? Con quello che vediamo in televisione, quei grafici ci vanno di moda.
C'è la scala logaritmica per il sondaggio.
Lo sai che me lo sono chiesto più di una volta? Quante persone, se vedono un grafico mandato al telegiornale in scala logaritmica, capiscono che una tacca vuol dire 10 volte di più? E che due tacche sopra vuol dire 100 volte di più. Certo. Me lo sono chiesto, perché non è banale. Forse ci facciamo una puntata, forse, vediamo. No. Senti, ci avviamo un po' verso la parte finale, e visto anche, qui vorrei coinvolgere un po' di più Valeria, che però non... forse... Allora, oggi è la giornata mondiale della Terra. È la 51esima per essere precisi, perché la prima volta è stata fatta nel 1970, tra l'altro proposta da un senatore americano che oggi
porterebbe nella tomba.
Eh sì, infatti ci sembra quanto di più lontano in questo momento, probabilmente l'America ci appare come quanto di più lontano appunto in questa, come posso dire, in questa lotta per cercare di capire dove va questo mondo, perché questo ci abbiamo, non ce ne abbiamo altri, quindi di mettere sulla bilancia tutte le cose. Allora, ecco, proprio per chiudere, o per magari come nuovo argomento, un pochino sulla sostenibilità di quello che stiamo parlando, cioè in qualche modo questa evoluzione del modo di fare le cose, cioè quindi questa evoluzione dell'industria, questa evoluzione della produzione, chiamiamolo anche, no? Perché in fondo questo facciamo e stiamo facendo, è orientata, immagino, anche verso la sostenibilità. Ecco, Valeria, Valeria lavora sia per lavoro, ma anche penso per il tipo di studi, diciamo, su queste cose forse ne sa sicuramente più di me, perché io
sa non lo so, nel senso che poi possiamo distinguere, no, quello che è la sensibilità da quello che è il mondo di oggi, da quello che sarà il mondo fra poco, nel senso che poi, ricollegandomi alla battuta che ho fatto prima sulle quantità, diciamo che una parte di persone ha sempre pensato che non esiste il pianeta B, sia una cosa futura. E la percezione futura non ti dà mai il senso, no, reale delle cose. Perché io, per quanto possa essere sensibile io per estrazione o per studio nell'argomento ambiente, ho fatto, non mi vergogno a dirlo, ho fatto fatica a fare una giusta raccolta differenziata. Soprattutto quando uno cambia degli stili di vita, che viene inondato dalla vita dello stress, dal tempo, che è la vera nostra unica moneta, lo faccio con fatica, nonostante mi senta di promuovere tutta una serie di comportamenti. Quindi io mi domando, passando dalle cose vicino a me alle cose un po' più lontane da me, che cosa posso fare io? Quindi, dentro casa, nel mio lavoro e delle persone che nel mio lavoro, ad esempio, possono prendere, influenzare quelle persone che nel mio lavoro possono prendere delle decisioni più in alto di me. E chiaramente, quindi, tutto questo discorso per dire che dal lato sensibilità è facile dire voglio un mondo pulito, voglio un mondo che abbia un futuro, che il mondo è questo. Dall'altro bisogna ridurre il tempo, perché è la discriminante, visto che questa sensazione non è futura, è di oggi. Cioè, io sono stata a Capodanno, sono stata al Polo Nord, c'erano 2 gradi, 2. L'anno prima ce n'erano meno 27. Questa, la discriminazione non avviene alle nostre latitudini, avviene nel nostro serbatoio di tutto l'ecosistema. Quindi, dal punto di vista... Questo mi dispiace essere andata un po' per la via del sermone, però quello che io vedo è che la tecnologia al giorno d'oggi ci può aiutare in questo senso, e non regge veramente la scusa del fatto ma tu per produrre quelle cose hai bisogno di materiali estratti, di silicio, cioè questa cosa non regge, dai. Sinceramente, adesso voi avete più la misura della parte antecedente a quella che io vedo, no? Però non regge il fatto che siccome per produrre 7 pannelli ho bisogno di quel materiale lì, allora inquino di più nel fatto di bruciare carbone, ma non esiste proprio, perché parliamo di quantità, non parliamo di qualità. Quindi che cosa mi state dicendo? allora, non so. Sono stata pacchettona io stavolta.
No, io no, 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 D'accordissimo con te. No, a me piaceva, io ricordo un professore dell'università di qualche anno fa che da una parte diceva dobbiamo essere un po' pronti anche a rinunciare a qualcosa per, sì, per giocarci bene queste carte in questo momento.
Perché... Sì, quello è quello che noi chiamiamo... il concetto, la differenza tra il concetto di conservazione e il concetto di risparmio energetico sono due approcci differenti che insieme ci possono dare un miglioramento, no? La conservazione è quando io con lo stesso output uso meno input. E il, appunto il risparmio è risparmiare, è rinunciare a qualcosa, a una parte dell'output. Chiaramente l'una e l'altra si vanno a braccetto, certo. E chiaramente
oserei dire. Sì, chiaramente per alcune cose puoi ridurre l'output e quindi puoi togliere, diciamo, le fonti. E in un'altra, non dovendo ridurre l'output, però puoi efficientare in qualche modo, con una parola che è terrificante.
No, no. Sì, Word ti segna, Word ti segna errore se scrivi.
Meno male. Oddio. Devo controllare Emacs con il vocabolario di Emacs.
No, non so se magari...
Volevo fare una domanda a Francesco su questo.
Sì.
Proprio per andare un attimo nel tecnico, se ci riesco, se la faccio bene. Allora, in qualche modo l'industria 4.0 va nella direzione di una distribuzione della produzione. Se, diciamo, in qualche... La personalizzazione in qualche modo distribuisce, no? Cioè, non so se ci sono degli studi oppure se... Cioè, ecco, oppure qual è la tua sensazione, perché magari non ce ne sono. Cioè, un conto, se io devo produrre comunque 10.000 pezzi, questi 10.000 pezzi li devo produrre. Per quanto riguarda, per esempio, alcuni tipi di inquinamento, è bene, come posso dire, concentrare la sorgente dell'inquinamento. Quello che fanno, per esempio, quelli nel nord Europa, che dicono, vabbè, facciamo la centrale termica di tutto il quartiere e poi distribuiamo noi l'energia termica con l'acqua calda che passa dappertutto, perché così io controllo una sola fonte di calore e quindi una sola fonte di inquinamento e quindi una sola fonte di produzione di scarti o comunque di consumo, che è quello che non è stato fatto in Italia, perché in Italia quando ci hanno messo le caldaie personalizzate, mo tutti quanti si stanno accorgendo che era meglio prima quando c'erano riscaldamenti centralizzati. Questo può essere un problema di un'industria 4.0, nel senso che ognuno si fa le cose per conto suo e quindi si perde un po' il controllo della, come posso dire, del consumo di materiale, del consumo energetico,
sì,
eccetera.
Sì. Proprio Neil Jesherfield, che anzi sono stato onorato di essere stato premiato da lui alla Maker Faire di Roma, che è un professore, è il direttore di un laboratorio dell'MIT.
Sì, credo, perdono, quello dove sono nati i Fab Lab praticamente.
Esatto, è l'inventore di Fab Lab. Proprio lui ha avuto il concetto di Fab Lab e ha inventato i Fab Lab. E proprio lui sogna che nel futuro ci sia un piccolo Fab Lab di paese per ogni paese per produrre localmente queste cioè tutto quello che ci serve, che sia una scarpa o altre cose, ecco, dei piccoli artigiani digitali che producano quello che serve alle persone che gli stanno intorno. E lui appunto sposava appieno questo concetto di cui parli te, e sicuramente è molto più rispettoso per l'ambiente. Agganciandomi a quello che dicevate prima, assolutamente bisogna sacrificare, cioè bisogna per sostenere di più il nostro ecosistema, bisogna tagliare. Io ho l'idea fissa, magari un po' troppo bacchettona, ma mi sembra che stia in buona compagnia tra i bacchettoni. ci sono miliardi di prodotti che non servono assolutamente a nulla. Cioè, io quando l'ho visto all'inizio mi ha strappato un sorriso, poi mi sono imbestialito. Il regalo per chi ha tutto, non so se l'avete visto mai, 10 euro su Amazon. Okay. È semplicemente un imballo di plastica con una palla da, cioè vuoto dentro, carta, plastica, vuoto, per confezionare aria.
Oggi è terribile, è io li segnalo.
Ok, allora questa cosa, che cosa serve? Perché sono stati sprecati tonnellate di plastica e carta e quindi anidride carbonica per fare gli stampi per questa cosa? Cioè, no, quello non lo fai. Cioè, ci deve stare un ente che decide queste cose qui. Cioè, io non lo immagino, lo voglio. Ci stanno miliardi di prodotti inutili. Ci deve stare qualcuno che dice alle aziende che purtroppo non possiamo pretendere da tutti una determinata sensibilità, come diceva prima Valeria. E quindi ci deve essere qualcuno che ci regolamenta su questa cosa, visto che siamo un po' pesti e non ce la facciamo a farlo da soli.
Questo è pericoloso, nel senso un po' del senso di cui si sta parlando di libertà anche in questi giorni, no? Cioè, il problema, questo faccio un inciso, poi volevo fare una domanda che ci è venuta dal commento che è sparito forse troppo in fretta. Eccolo qua, grazie Claudio. No, la cosa che volevo, il commento breve che volevo fare appunto è che noi siamo ossessionati in qualche modo dalla libertà, lo vediamo in questi giorni, cioè quante persone e quanto malessere per questa mancanza di libertà di questo, del nostro stare dentro casa, non rendendoci conto che, voglio dire, la libertà senza responsabilità è il male assoluto, cioè è la fine dell'umanità. Per cui nel momento in cui io mi devo sentire libero di produrre quello che mi pare perché voglio quello che mi pare, dall'altra parte ci deve essere un'assunzione di responsabilità per quello che faccio. Se non siamo in grado di farlo, come dice Francesco, ci vuole qualcuno che, come ai bambini piccoli che vorrebbero fare qualsiasi cosa, il genitore va lì e gli dice no, questo non lo puoi fare perché non è il caso. Scusate, questa era una chiosa più filosofica che
no, scientifica. Sì, assolutamente.
Però c'era la domanda interessante che tornava un po' all'inizio e mi piaceva un po', diciamo, recuperare anche questa cosa, perché la specificità tua, Francesco, è un po' anche questa di questo di questa tecnologia che vi siete un po' inventati mettendo insieme tecnologie esistenti, ma oggi spesso la originalità è questa. Ecco, prima ne abbiamo un po' parlato, chiudiamo un po' parlando di quali possono essere tutti gli utilizzi del guanto, diciamo, che è stato un po' il lancio.
Ok, allora, sì, diciamo che, ecco, come raccontavo all'inizio, eravamo partiti con le persone sorde. Per persone sorde si intendono persone che non hanno dono né della voce né dell'udito. Poi si può estendere l'utilizzo di questo dispositivo a bambini o ragazzi che sono affetti da autismo non verbale, a persone che hanno subito uno stroke, quindi che si devono riabilitare da un ictus, e poi andare anche a chi ha avuto un incidente stradale o un qualsiasi tipo di incidente che ha lesionato la colonna vertebrale e quindi abbia la necessità di parlare attraverso un comunicatore, ecco. Diciamo che è rivolto a tutte le persone che hanno necessità di una comunicazione aumentativa alternativa, si chiama AAC, la sigla, Augmented Event Alternative Communication, che va, la comunicazione aumentativa alternativa va dal semplice foglio di carta su cui io scrivo voglio un panino, è già una comunicazione alternativa non tecnologica, fino a strumenti di comunicazione aumentativa alternativa ad alto contenuto di tecnologia, come il guanto Talking Heads.
Che ovviamente può essere utilizzato, ecco, come dicevamo un po' prima, facevamo l'esempio, poi è comunque uno strumento di interazione, che è uno strumento di interazione con qualsiasi oggetto con il quale, diciamo, che io posso programmare utilizzando l'interazione, che può essere un canale Bluetooth
speriamo di fare qualsiasi cosa. Anche la versione Wi-Fi, vogliamo lanciare, lasciare aperta questa anche alle scuole, lasciando è compatibile con Arduino, cioè lo possiamo programmare con Arduino in quanto attraverso l'uso di librerie ovviamente che rilasciamo noi. Una di quelle cose che vogliamo fare è fare la famosa developer edition, no? Quindi lo diamo per sviluppatori che ci sviluppano tutto quello che gli pare, ci comandano il drone, ci accendono, spengono le luci dell'impianto di casa e le cose più folli che siamo abituati a vedere nei video su internet che fanno i makers. Assolutamente.
C'è un altro commento che mi fa sempre, penso su questo, un po' paura, nel senso, ecco,
sì.
Che, no, nel senso che, no, che tocca un interessante argomento che forse è un po' lungo da trattare, però un accenno mi piaceva farlo. Ecco, rendere libere queste tecnologie, ecco, fare la developer edition può creare dei, tra virgolette, potenziali rischi, cioè può generare delle cose non controllabili che possono essere pericolose. Dopo uno dice, vabbè, la pistola può essere usata per tante cose, quindi io...
Sì, per difendersi. Che... Sì, allora sicuramente c'è tutta una parte che potrebbe essere usata per fare le famose comunicazioni silenziose. Immaginiamo che non volessimo far ascoltare a qualcuno la nostra comunicazione, ma siamo vicini, potremmo indossare degli auricolari Bluetooth e farci dei gesti e poi sentire le parole all'interno degli auricolari, quindi essere utilizzata ad esempio in ambito difesa, settore difesa, o per appunto effettuare comunicazioni silenziose. Quindi questo è uno dei possibili potenziali rischi.
Vabbè, però voglio dire, è una tecnologia, come posso dire, che non è cattiva in sé, è ovvio che
poi serve per scambiarsi informazioni.
Esatto. La libertà è sempre quella che va accompagnata con la responsabilità, e se uno strumento aumenta la nostra libertà, il suo uso aumenta anche la nostra responsabilità. Poi, per sì, un fumettista sì, come me...
Se poi mi invitate un'altra volta, mi piacerebbe farvi vedere che, ci devo lavorare prima un po' su questo, non ho fatto nulla io, sono cose prese, librerie, reti neurali che si devono allenare un po', ma lo volevo fare. Un'altra tecnologia è quella che stiamo utilizzando adesso, delle chiamate Skype, delle chiamate con qualsiasi strumento, del deepfake, no? Non so se avete presente questo concetto. Sì. Quindi fondamentalmente io potrei essere... qui con voi, avendo la faccia di Elon Musk, Elon Musk parlerebbe italiano, muovendo le labbra come sto facendo io, muovendo gli occhi come sto facendo io, il naso e tutte le smorfie che uno fa.
Certo.
E quindi, ecco, però stiamo parlando non di un guanto tecnologico, ma di webcam e una piattaforma online per videochiamate. Quindi cose semplicissime, ma magari creano veramente danni all'immagine delle persone, perché possono essere usate anche in questo senso. Ci sono parecchi studi fatti da Stanford, se non ricordo male, anche vecchiotti, 5-6 anni fa, dove dimostravano proprio questi ricercatori, magari dopo vi do il link, lo mettete sotto allo streaming
del video, sì,
dove mostravano questa cosa, cioè prendevano Bush, il faccione di Bush, e lo muovevano al loro piacimento, in tempo reale, non diciamo montando video. Quindi sì, vale per tutto quel ragionamento.
Bene, ti sei...
Quindi se lo muovevano, se lo muovevano la faccia di Bush, quindi sembrava più intelligente di quello che...
Stai a dici Valeria.
Lasciamo le opinioni a chi
era per mettere in difficoltà l'editore.
Ah, ok.
Vabbè, allora, se fai questa cosa facci sapere che ti sei guadagnato un'altra convocazione.
Sì, però da quello che ho visto le librerie riescono a fare una camera virtuale bla 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 con Skype, Zoom e un'altra app di meeting. Non credo che quella che stiamo usando attualmente
ci registriamo, passiamo per un'altra piattaforma. Noi
questa settimana sto un po' inguaiato, come si dice, però appena posso lo faccio, e magari la prossima volta ci facciamo una chiacchierata
Ci sentiamo volentieri, come no?
Sì.
Va bene.
Anzi, grazie per stasera, per gli spunti. Devo dire che hanno toccato più cose. Mi stanno arrivando anche dei feedback molto positivi. Andrea, grazie che trovi sempre degli ospiti così fighi.
Guarda, io lo dico sempre, non so perché, ma sono fortunato a conoscere un sacco di gente figa.
Perché lo sei, quindi attiri.
Mo te lo dicevo io, sembravo troppo così, però.
Comunque, allora, no, intanto ringraziamo Francesco, ringraziamo, guarda, veramente.
È stato un piacere.
Voglio ringraziare veramente anche Davide perché ci ha provato fino all'ultimo. Davide
Paciotti,
voglio sempre il cognome.
Paciotti. Ti correggo io.
E niente, vi salutiamo, vi diamo già d'appuntamento da oggi per la prossima settimana, nella quale cambieremo un po' settore. Passeremo, l'altra volta siamo andati sulla matematica, oggi siamo andati sulla tecnologia. La prossima volta andremo sulla biologia, e quindi che è un settore che mi è un po' più all'atere, però vediamo quello che riusciamo a tirare fuori. Ringraziamo Francesco, ringrazio Valeria, ringrazio Grazie. Claudio dietro le quinte, ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito anche stasera e speriamo che vi siate divertiti con noi a fare un po' di divulgazione scientifica, perché questa è la scienza, bellezza. E speriamo anche che vi abbiamo dato qualche spunto per riflettere e per farci qualche domanda che potete mettere sotto lo streaming e magari farci qualche proposta per le prossime puntate. Vi salutiamo. Grazie. E ciao a tutti.
Ciao a tutti. Buonanotte.
Buonanotte, ciao. Grazie.
Grazie a voi, ciao.
Ciao.